Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Un progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo e con la partecipazione tecnica dell'Associazione Culturale De Tour.
Organizzazione criminale e viene definita mafiosa terroristica. Essa è presente in Italia, principalmente in Sicilia. Prima di parlare del maxi processo, bisogna però fare un quadro riassuntivo di cosa avvenne negli anni 70, 80 e 90. Il clan dei Corleonesi, dalla città palermitana Corleone, era una fazione interna a Cosa Nostra. Ed essa si occupava negli anni 70 soltanto di contrabbando di sigarette e sequestri di persona. Al vertice di tale clan vi era Salvatore Rina, soprannominato Totò, ed egli aveva un piano di supremazia interna a Cosa Nostra, creando una rete di alleati dentro l'organizzazione per poi rovesciare l'egemonia dei boss delle vecchie famiglie palermitane. Totò iniziò una strage di omicidi interni ed esterni all'organizzazione, tra boss, mafiosi, giornalisti, poliziotti, giudici, ma soprattutto Rocco Vinnici, l'ideatore del pool antimafia. Attraverso questo piano strategico, il quale prevedeva l'azzeramento dei nemici interni ed esterni all'organizzazione, Rino Totò divenne il capo indiscusso di Cosa Nostra. Questa stagione di strage fu anche un'esibizione di potere dei nuovi leader. La mafia a guida del clan dei Corleonesi riaffermava il monopolio della violenza sul suo territorio e rivendicava una posizione di autonomia dagli altri poteri. Nonostante l'omicidio di Rocco Chinnici, il pool antimafia non si fermò con le indagini e così si arrivò al maxi processo. Il maxi processo è uno dei processi penali più grandi e significativi della storia d'Italia. E questa denominazione gli è stata data a livello giornalistico. Per la prima volta compaiono in aula di giustizia decine di estortori e uomini d'onore. Infatti, grazie alle indagini del pool antimafia, si svelano traffici illeciti e si individuano i responsabili di 120 omicidi. Il maxi processo entra subito nello scenario collettivo, in particolare attraverso il piccolo schermo. La RAI ottenne infatti esclusiva sulle riprese televisive e i momenti salienti entrano nelle case di tutti i cittadini italiani. Per la prima volta i telespettatori possono osservare tutti i protagonisti della vicenda, dai giudici agli imputati. Grazie a questo importante processo non verrà più messa in dubbio l'esistenza dell'organizzazione Cosa Nostra, che da quel momento in poi acquistò un preciso significato giuridico.
Anche presso i cittadini viene meno il mito dell'impunità della mafia, che prima di allora era alimentato da tentativi dello Stato di contenere le attività delle organizzazioni. Il rapporto dei 162, che venne stilato dal vicequestore Nini Cassarà insieme all'agente Roberto Antiochia, contiene la prima rappresentazione grafica dell'organizzazione dei vari organi di Cosa Nostra. Venne consegnato in procura il 13 luglio del 1982. Il rapporto porta alla denuncia di 162 tra boss e altri uomini di Cosa Nostra. I risultati del lavoro di Cassarà verranno confermati dalle rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta, che darà ai magistrati altri decisivi elementi contro i clan. Tommaso Buscetta fu uno dei più noti narcotrafficanti di Cosa Nostra, nominato il boss dei due mondi. Negli anni 80 a Palermo c'era la guerra di mafia e lui si trovava dalla parte sbagliata. Tra Natale e Capodanno del 1982 gli uccisero due figli, un fratello, un nipote, il genero e due cugini. Don Masino, ovvero Buscetta, è costretto a ripararsi a Rio, dove nell'ottobre dell'83 la polizia lo arresta. La sua opposizione legale all'estradizione chiesta dall'Italia è disperata. Quando si rende conto di aver perso, tenta il suicidio con il veleno. Viene salvato. Buscetta comincia a verbalizzare raccontando cos'è la mafia e come è strutturata. Dell'organizzazione e del funzionamento di Cosa Nostra fino ad allora non si sapeva nulla. Le sue rivelazioni danno agli investigatori la chiave per aprire la porta su un mondo sconosciuto, Per mantenere la segretezza, Buscetta parla solo con Falcone, che verbalizza. Il 29 settembre del 1984, grazie alle dichiarazioni di Don Masino, finiscono in carcere 366 mafiosi.
Nell'ottobre del 1984, un altro mafioso, Salvatore Contorno, comincia a parlare. Contorno conferma le rivelazioni di Buscetta e nel giro di pochi giorni vengono fatti altri 127 mandati di cattura. Trovare giudici disponibili a presiedere la Corte d'Assise, ovvero un organo giurisdizionale penale per i reati di maggior gravità, chiamata a tenere il maxi processo, non è facile. Dopo il no di 10 magistrati, l'incarico viene dato ad Alfonso Giordano, presidente di Corte d'Assise da pochi mesi. Piero Grasso è il giudice all'atere, colui che siede al lato del presidente con cui forma il collegio giudicante. La Corte è composta da 6 giudici popolari. A rappresentare l'accusa in giudizio sono i pubblici ministeri Domenico Signorino e Giuseppe Ayala. Gli imputati sono i mafiosi, 475 alla prima udienza, scesi a 460 nel corso del processo. Le accuse sono associazione mafiosa, traffico di droga, rapine, estorsione e 120 omicidi. La prima udienza viene celebrata il 14 febbraio del 1986. 349 udienze, decine di interrogatori e lo storico confronto tra Tommaso Buscetta e Pippo Calò, anche detto il cassiere di Cosa Nostra, nel quale Calò esce decisamente sconfitto, tanto che altri mafiosi che avevano chiesto il faccia a faccia col pentito ci ripensano. Un intoppo arriva alla fine del 1986, quando alcuni legali chiedono la lettura integrale di tutti gli atti. Avrebbe richiesto 2 anni di tempo e ha comportato il rischio di scarcerazioni di massa. Sarà una legge, emanata in tutta fretta nel 1987, ad evitare allo stallo. Successivamente si terranno udienze ogni giorno, sabati compresi. L'11 novembre 1987 la Corte d'Assise si ritira in Camera di Consiglio. Per 35 giorni i giudici, totalmente isolati dal mondo, trovano il verdetto. Il 16 dicembre del 1987 Giordano legge il dispositivo. Impiega 1 ora e mezza per contemplare le 54 pagine con i nomi e le pene inflitte ai 346 condannati, 74 dei quali processati in contumacia. 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere e multe per 11,5 miliardi di lire. Gli assolti sono 141.
Il processo d'appello prende il via il 22 febbraio del 1989 e si conclude il 10 novembre del 1990. Alle dichiarazioni di Buscetta e Contorno si aggiungono quelle di nuovi pentiti. La sentenza, pronunciata dal presidente Vincenzo Parmigiano il 10 dicembre 1990, ridimensiona molto il verdetto di primo grado. Gli ergastoli passano da 19 a 12, le pene detentive vengono ridotte di oltre un terzo, scendendo a 1.576 anni di reclusione. 86 nuovi assolti. Il 30 gennaio del 1992 i giudici romani confermano le condanne e annullano gran parte delle assoluzioni decise in appello. Reggono i principi dell'unitarietà di Cosa Nostra e della sua struttura verticistica. La quasi totalità delle pesanti condanne pronunciate in primo grado viene confermata e diventa definitiva. È la fine del mito dell'impunità della mafia. Il Maxi Processo è un podcast di Marta Enei e Lara Ismail della classe 3G, realizzato per Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Testo di Marta Enei, voci narranti di Marta Enei e Lara Ismail, montaggio audio di Marta Enei. La canzone Epic Orchestra 2 è rilasciata da freesound.org.